Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti coloro che sono all'ascolto, eccoci al nostro appuntamento con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. In questa ora dedicata a storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e non solo rock, carcere e tanta grande musica. La musica che ha accompagnato le tante storie che vi raccontiamo, settimana dopo settimana. Quella da cui partiamo oggi, ahimè, è la storia di una grande sconfitta. Siamo in Inghilterra e purtroppo la vicenda riguarda una grande sconfitta dei lavoratori.
Il 5 marzo del 1984, dove oggi sorge il centro commerciale di Cortonwood, vicino alla cittadina di Rotherham, nello Yorkshire del Sud, un gruppo di lavoratori si radunò in assemblea. Cortonwood era allora una miniera di carbone e loro erano dei minatori. Votarono e quel giorno proclamarono uno sciopero. Il governo di Margaret Thatcher aveva annunciato che quella miniera sarebbe stata la prima a essere chiusa. Altre 20 avrebbero seguito lo stesso destino, i posti di lavoro cancellati.
L'industria del carbone del Regno Unito era un'industria forte, importante, un'industria pubblica, ma le industrie pubbliche nazionalizzate non piacevano al governo privatizzatore della Thatcher, che della marginalizzazione dello Stato aveva fatto il proprio filo conduttore liberista. I conservatori avevano chiaro che proprio nel settore carbonifero potevano trovare uno dei più grandi bacini di opposizione. Nel settore pubblico gli operai erano organizzati. Era qui che i lavoratori erano più forti ed era qui che bisognava depotenziarli. Basta con le sovvenzioni all'industria del carbone. In circa un anno si devono chiudere 20 pozzi e mettere per strada 20.000 minatori.
La National Union of Mine Workers, il sindacato dei minatori, comincia quel grandissimo scontro sindacale e di classe che è stato lo sciopero dei minatori, iniziato a Cortonwood nel marzo del 1984, allargatosi a tutto il paese e terminato esattamente un anno dopo. Un anno leggendario, un anno in cui l'intera Europa sta a guardare con il fiato sospeso. Lavoratori e sindacati di tutto il mondo sono al fianco dei minatori inglesi. A Londra e altrove si organizzano concerti per finanziare le proteste. Ma la Thatcher non si fa troppi problemi a usare la polizia. Il 15 marzo 1984, a 10 giorni dall'inizio dello sciopero, muore un ragazzo di 24 anni durante un picchetto per convincere altri minatori a scioperare. Ci sono scontri violenti con le forze dell'ordine, ci sono tanti feriti, ci sono licenziamenti, ci sono processi. Vince lei, vince Margaret Thatcher. Il 3 marzo del 1985 un congresso straordinario del sindacato decide la fine dello sciopero. Lo scarto è di soli 7 voti, 98 a 91. Finisce con questa sconfitta una delle lotte più dure intraprese dalla classe operaia britannica. Lui aveva cantato per aiutare i minatori, aveva fatto concerti, cantato per le strade per raccogliere fondi. La sua formazione politica, come quella di tutti i suoi coetanei inglesi, è partita da lì, da quello sciopero. Di lì a poco sarà tra i fondatori, insieme a Paul Weller degli Style Council e ad altri, del Red Wedge, del Cuneo Rosso, il collettivo di musicisti che si darà come scopo quello di sensibilizzare i giovani ai temi politici cari alla sinistra e al Partito Laburista, in vista in particolare delle elezioni del 1987.
La speranza era quella di far cadere finalmente il governo della Thatcher. Anche questa, tuttavia, fu un'altra sconfitta. Di nuovo, infatti, Margaret Thatcher fu nominata primo ministro. Dal suo primo album, Life's a Riot with Spy vs. Spy, siamo al 1983, ci ascoltiamo A New England, lui è Billy Bragg.
I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me, when will you grow up to be a man? But all the girls I loved at school are already pushing prams. I loved you then as I love you still. Though I put you on a pedestal, they put you on the pill. I don't feel bad about letting you go. I just feel sad about letting you know. Survive on what you send. Every time you need a friend. I saw two shooting stars last night. I wished on them, but they were only satellites. It's wrong to wish on space hardware. I wish you'd care. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl.
Con la sua A New England, un cantante che si inserisce in quello che viene chiamato il movimento anti-folk con le sue forti influenze punk rock, un artista che lungo tutta la sua opera a temi sentimentali mischia fortemente quelli legati all'impegno politico e lo sciopero dei minatori inglesi, con cui abbiamo aperto questa puntata di Jailhouse Rock, ebbe un ruolo determinante. In un'intervista rilasciata nei primi anni 2000 alla rivista socialista Monthly Review, disse che lo sciopero dell'84 è stato il più grande catalizzatore politico per la mia generazione. Molti di noi che avevano cominciato a scrivere canzoni politiche avevano l'opportunità di scoprire se quelle canzoni effettivamente significavano qualcosa nel contesto politico reale.
Billy Bragg si è conquistato pienamente il suo diritto a comparire qui, a Jailhouse Rock. È stato arrestato per 2 volte, entrambi per ragioni politiche. La prima volta fu nell'ottobre del 1984, quando insieme ad altre persone si lasciò arrestare a Londra, a Trafalgar Square, durante un sit-in di protesta contro l'apartheid, sotto la South Africa House, l'ambasciata sudafricana. Nell'86 di nuovo, per aver tagliato la recinzione di una base militare, durante una protesta pacifista.
Il brano che abbiamo ascoltato è forse quello che più ha colpito nel primo album di Billy Bragg. Life's a Riot with Spy vs. Spy, un album che contiene altri brani notevolissimi. Billy Bragg ha 25 anni quando viene pubblicato, era nato nel dicembre del 1957 a Barking, un sobborgo di Londra. Pensate che in questa cittadina gli è già stata intitolata una via, la Bragg Close. Life's a Riot with Spy vs. Spy è un album che ha anche dietro un suo aneddoto. Billy Bragg è un ragazzo sconosciuto che vuole tanto fare musica, si arrangia come può per campicchiare, suona nei locali che glielo permettono, quando non glielo permettono suona sui marciapiedi chiedendo soldi. Era già reduce qualche anno prima da un'esperienza giovanile fallimentare, quella di un gruppo, i Riff Raff, che aveva formato con Wiggy, il suo amico di una vita, e con il quale aveva realizzato qualche simbolo e qualche esibizione dal vivo, che però non avevano funzionato granché. E allora cosa fa un bel giorno Billy Bragg?
Si traveste. Esistono travestimenti più o meno furbi. Quello che sceglie Billy Bragg è furbissimo. Si traveste da tecnico della televisione, fa finta di dover riparare un'antenna e entra nell'ufficio di Peter Jenner, della Charisma Records, una nota casa discografica che poi confluì nella Virgin. Peter Jenner era colui che si occupava dei nuovi talenti da contrattare. Arriva questo tecnico della TV e gli dà una sua registrazione da ascoltare. Peter Jenner, che era un uomo di spirito, apprezza l'audacia del travestimento e promette di dedicarsi all'ascolto. Era stato il manager dei Clash, il mito di Billy Bragg, oltre che di Pink Floyd. Ascolta la cassetta e capisce che c'è da investirci. È lui l'uomo che apre la strada all'artista Billy Bragg. Quel travestimento, da antennista, gli cambia la vita. La Charisma Records navigava in acque drammatiche. Quando Jenner propone un nuovo artista, gli viene risposto che non ci sono soldi per un contratto. Però la sola registrazione di un disco si può fare con una sottoetichetta e poi alla promozione ci penserà lo stesso Bragg.
Esce così Life's a Riot with Spy vs. Spy nel maggio del 1983. Tra l'altro la canzone che abbiamo ascoltato poco fa, A New England, viene rifatta un annetto dopo dalla cantante Kirsty MacColl ed entra nella top 10. Nel 2000 Kirsty MacColl muore, travolta da un motoscafo nelle acque messicane per evitare al figlio di essere investito a sua volta, e da allora Billy Bragg in suo onore non canta più la sua propria versione, bensì quella estesa fatta da lei.
Un anno e mezzo dopo Life's a Riot with Spy vs. Spy esce Brewing Up with Billy Bragg. Siamo al novembre del 1984, in pieno sciopero dei minatori. Dice qui che i sindacati non impareranno mai, dice qui che l'economia è in ripresa e dice qui che si può interrompere il degrado solo con una bella dose di legge e ordine. Se questo non rispecchia il tuo punto di vista, dovresti capire che coloro che posseggono i giornali posseggono anche questo paese. Quando apri gli occhi sul fatto che il tuo giornale è conservatore, ricordati che ci sono sempre due lati di ogni storia. Billy Bragg, It Says Here.
Our democracy, those crying voices on the right of the house are echoed down the street and show where politics mix with bingo and tips in a money and numbers game, where they offer you a future of stockings and suspenders, goods to borders, give for penalties for sex offenders. It says here that this year's prince is born. It says here, do you ever wish that you were better informed? And it says here, we can only stop the rot with a large dose of law and order and a touch and a short sharp shot. This did not reflect your view, you should understand that those who run the papers all choke on this land, and they'd rather you believed in Coronation Street capers in the warm circulation in sales newspapers. Could it be an infringement of the freedom of the press to print pictures of women, states of undress?
like the door paper is, Tory. Just remember, there are two sides to every story.
Dall'album Brewing Up with Billy Bragg contro le bugie della stampa It Says Here, un attacco all'informazione, che qui abbiamo preso dalla raccolta del 1987, Back to Basics. Beh, l'Inghilterra è ancora oggi dentro una ondata conservatrice, il Premier Sunak, con le sue politiche reazionarie sul tema dell'immigrazione a partire dalla nuova legge voluta da Sunak per anestetizzare la decisione della Corte Suprema dell'Inghilterra che era contraria alla creazione di centri per migranti in Ruanda dove esportare i poveri immigrati che sono presenti negli Stati Uniti, in Inghilterra. Beh, qualche giorno fa si è votato in Inghilterra e Sunak ha preso una bella scoppola dai laburisti e in parte anche dai liberal. Ora vedremo se i laburisti saranno capaci di tenere il punto e di evitare che sull'immigrazione il Regno Unito diventi veramente la bandiera delle peggiori politiche xenofobe.
E a proposito di voto, come sapete, l'8 e il 9 giugno prossimi si vota per rinnovare il Parlamento europeo. Chi ci sta ascoltando dal carcere sappia che, a meno di non avere una interdizione legata alla propria pena, ha diritto di votare e quindi è giusto che pretenda di esercitare questo diritto. Il suffragio universale è stata una conquista fondamentale delle liberal democrazie del secolo scorso. Per tantissimo tempo l'esclusione dal voto era una frontiera di discriminazione che colpiva in particolare l'universo femminile, ma oggi il diritto internazionale riconosce solo il limite dell'età per accedere al diritto di voto, che è universale, e certo non è con una condanna penale che lo si perde. Questo è un concetto che risaliva al lontanissimo passato. Nella Grecia antica, nel diritto romano, si sottraevano i diritti politici a coloro che venivano ritenuti immeritevoli a causa dei loro comportamenti. Oggi il diritto di voto è rigidamente ancorato alla dignità della persona, è un passaggio sancito in una serie di sentenze delle corti nazionali e sovranazionali. La prima, quella che viene citata in giurisprudenza come così un faro illuminante, è quella della Corte Costituzionale del Sudafrica del 1999, che porta argomenti che oramai nel diritto costituiscono una pietra miliare, e la sentenza proprio afferma che il voto è segno di appartenenza al genere umano e che il diritto di voto letteralmente significa che everybody counts, ognuno conta, ognuno vale uno. Ecco, il meccanismo per votare dal carcere non è ovvio dal punto di vista proprio amministrativo. Chi ci ascolta dal carcere lo tenga a mente. L'iniziativa deve partire da voi, deve partire dalle persone detenute che, con l'aiuto dell'ufficio patricola del carcere, entro 3 giorni dal voto deve mandare al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto la richiesta di poter votare. Questa richiesta va corredata dalla dichiarazione emessa dalla direzione del carcere. Il sindaco gli rimanderà indietro l'attestazione dell'avvenuta iscrizione negli appositi elenchi, e questa attestazione poi va presentata al presidente del seggio elettorale speciale che viene costituito in carcere. Quindi è importante ovviamente che l'amministrazione costituisca questi seggi, segnalatelo se questo non avviene, segnalatelo alla direzione, segnalatelo al garante, segnalatelo alle persone con cui avete modo di parlare, però anche voi datevi da fare perché devono arrivare i documenti in tempo e il procedimento è farraginoso. 10 anni fa, alle elezioni europee del 2014, pensate che nel paese votò il 66,43% degli aventi diritti, in carcere votò il 5,5% degli aventi diritto.
Nel 1985 esce Between the Wars, È un EP con 4 canzoni, fortemente politico, si piazza in classifica. Ero un minatore, ero un portuale, ero un ferroviere tra le guerre. Ho tirato su una famiglia in tempi di austerità, sudando alla fonderia tra le guerre. Ho pagato il sindacato quando i tempi si sono fatti più duri. Ho guardato al governo perché aiutasse il lavoratore e loro hanno portato il benessere giù all'armeria. Ci stiamo armando per la pace, ragazzi, tra le guerre. Molto attuale. Billy Bragg, Between the Wars.
I was a miner, I was a docker, I was a railwayman between the wars. I raised a family in time of austerity with sweat at the foundry between the wars. I paid the union, and as times got harder, I looked to the government to help the working man. But they brought prosperity down at the armory. We're arming for peace, me boys, between the wars. I kept the faith and I kept voting, not for the iron fist but for the helping hand. For theirs is a land with a wall around it, and mine is a faith in my fellow man. Theirs is a land of hope and glory. Mine is the green field and the factory floor. Theirs are the skies all dark with bombers, and mine is the peace we knew between the wars. Craftsman, bring me the draftsman, build me a path from cradle to grave, and I'll give my consent to any government that does not deny a man a living wage. Go find the young men, never to fight again. Bring up the banners from the days gone by. Sweet moderation, heart of this nation, desert us not, we are between the wars.
Between the Wars, ancora con Billy Bragg in questa puntata di J-Laws Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, come in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere, arriva il giornale radio dal carcere, dalle carceri di Roma Rebibbio Nuovo Complesso e Milano Bollate, il GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Ennesima tragedia a Rebibbia. Ieri un nostro amico Giuseppe ha tentato di togliersi la vita ingerendo dell'acido. Detenuto da 14 anni, era appena tornato da un breve permesso premio. Il giudice aveva stabilito che all'uscita e al rientro dovesse essere scortato. Un permesso premio che non ha niente di premialità né di umano. Un augurio speciale, sperando che ce la faccia. Un bacio, Giuseppe. La redazione di Radio Rebibbia.
Troppo chiuso per uscire. A Rebibbia succede questo. Un detenuto che è qui da molto tempo mi racconta che lo psicologo gli ha detto che sarebbe stato inutile fare domanda per il permesso premio. Sei troppo chiuso, il suo giudizio. Quel permesso gli avrebbe consentito di trascorrere del tempo con sua figlia, che ha conosciuto solo durante i colloqui. In carcere si vive costantemente sotto osservazione, un po' come nel Grande Fratello. Peccato che coloro che dovrebbero realmente osservarci sembrino giocare a nascondino, dal momento che incontrarli è un evento raro. Mi riferisco a coloro che redigono le varie relazioni, soprattutto comportamentali, che indirizzeranno la decisione del magistrato, la quale consentirà al detenuto di poter ottenere dei benefici. Gli incontri con gli educatori e gli psicologi dovrebbero avvenire con frequenza, invece avvengono ogni eclissi lunare, dato che il numero dei detenuti aumenta giornalmente e il personale che dovrebbe assicurarsi del nostro cambiamento è sempre meno. Non c'è cosa più appagante per un educatore sentire un detenuto che conferma di aver commesso il reato per il quale è stato arrestato e mostrare segni di pentimento. Invece, con lo psicologo è fondamentale apparire sereni, come se la realtà in cui soggiorniamo non ci turbi. Insomma, non è rilevante ciò che realmente abbiamo fatto, non interessa a nessuno cosa ci passa per la mente. L'unica cosa che gli interessa è sentire ciò che non è vero, ma che le nostre bocche sono costrette a dire. Stefano Giotto, Re Bibbia.
Questa Biennale di Venezia salverà il mondo. Cultura, arte e bellezza, chiave d'accesso per speranza e pace. Sono state tante le persone che con la cultura, l'arte, hanno messo la loro intera esistenza al servizio del bello e della perfezione, quella perfezione sull'arte di vivere che il Papa ha trovato nelle 80 donne detenute nel carcere della Giudecca. Non era mai accaduto che un Papa fosse presente alla Biennale di Venezia. Ci ha ricordato che l'arte è scomoda, ma può essere anche una forma di riscatto. Con gli acciacchi dell'età il Papa ha voluto fortemente partecipare all'evento perché è sicuro di sensibilizzare con questo strumento potente le persone che, insensibili, provocano sofferenze varie in tutte quelle periferie del mondo. Sono tanti gli strumenti per creare ponti e non barriere, l'ha detto il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, persona lungimirante, di grande prestigio, che come non mai ha saputo usare parole che hanno toccato non solo il cuore degli ultimi. Ha fatto riferimento al carcere, alla malattia e alle calamità. Dalla calamità si vede il coraggio della ricostruzione, dalla malattia ne consegue la ricerca, dal carcere cosa emerge? Con Franco Basaglia, la nostra civiltà ci ha liberato dai manicomi, la nostra civiltà giuridica deve ora condurci a cancellare il carcere e l'arte lo fa come atto di poesia. Guardare attraverso i piedi è l'immagine più iconica e il più grande murales di Maurizio Catalan, chiamato Father. Catalan dà una chiave di lettura dicendo che i piedi sono in un territorio inesplorato, a guardare gli occhi di chi ha perso la libertà. Papa Francesco ci dice che i piedi hanno a che vedere con la povertà come condizione strutturale dell'uomo, ma povertà come anche scandalo sociale. Per me, Fabio Falbo, questi giganteschi piedi simboleggiano la gigantesca piaga delle morti e suicidi in carcere, gli stessi che come consuetudine escono da morti con i piedi avanti. Con i miei occhi è il padiglione della Biennale che ci ha ricordato come il carcere è uno specchio. Spesso si giudicano i carcerati e i loro familiari, ma tale giudizio non è che una riflessione estesa nella società libera che, consapevole o meno, riflette pregi e difetti. Noi tutti, alla fine, siamo stranieri ovunque. Roma, Re Bibbia, Reparto G8, Fabio Falbo.
Buon pomeriggio amici ascoltatori, come ogni settimana in compagnia di Radio Bollate. Oggi ci troviamo presso la biblioteca centrale della seconda casa di reclusione di Milano Bollate, ci troviamo in compagnia della professoressa Maria Elena Magrin, docente di psicologia giuridica presso l'Università Bicocca ed è anche la referente
del polo penitenziario di Ateneo, del nostro Ateneo.
Dunque, professoressa, il benessere oggi, soprattutto dopo periodi abbastanza bui, non voglio tanto riferirmi agli ultimi avvenimenti, alle guerre, ma soprattutto al Covid, al post-Covid, cosa ci può dire?
Benessere è qualcosa che ci riguarda tutti, ci riguarda sempre e costantemente, la dimensione a cui siamo più affezionati tutti quanti, anche se non ce ne accorgiamo. Per cui è un tema di cui bisogna parlare, soprattutto quando accadono eventi, situazioni appunto come il Covid, situazioni storiche, situazioni particolari, personali, in cui le situazioni esterne sembrano, come dire, limitare il nostro benessere o rendere quasi inutile, no? Parlare di benessere, sembra che quasi non se ne possa più parlare. In epoca Covid abbiamo sentito largamente, circolava, no? La cosa andrà tutto bene, come se questo bene dovesse essere posto in un futuro, per cui appunto c'è questa idea che andrà tutto bene, ma oggi invece no.
Ma parlando di benessere o malessere generato dal Covid, chi stava in carcere secondo lei? Ecco, si è portato qualche strascico in più dietro, ha sofferto di più?
Questo non è tanto facile dirsi, perché a volte chi vive già delle condizioni difficili è quasi più resistente, no? alle difficoltà, alle condizioni di restrizione, che rispetto alle persone che invece vivono in una apparente serenità. Per cui sotto un certo profilo ci possono essere degli anticorpi che consentono anche di vivere con minori difficoltà alcune situazioni. Certo è che soprattutto nel momento in cui le situazioni complesse perdurano nel tempo, allora gli effetti poi diventano più consistenti nel lungo periodo, proprio perché la possibilità di arginare, no, il danno è più limitata.
Ecco, quello che mi chiedevo io, in definitiva, noi durante il periodo Covid, parlo anche non di noi detenuti ma anche del mondo intero, ha imparato un po' con la restrizione, perché tutti sono stati chiusi nelle loro case, a forse a relativizzare certe cose a cui davano importanza prima, invece a apprezzare di più le piccole cose. È un po' quello che facciamo noi in carcere, perché alla fine quando ti trovi in carcere ti rendi conto che tante cose a cui davo peso contano veramente poco, invece le cose che contano tanto sono alla fine 3 o 4, ecco.
Assolutamente sì, è così, e questo è l'aspetto buono, no? di quando si fa pulizia, ci si libera un po' del superfluo, ci si riesce volenti o volenti a concentrare sugli aspetti essenziali, quindi diventano delle occasioni e delle opportunità. Certo è che nel momento in cui però queste cose essenziali si sono perse di vista, sono state talmente trascurate, no, nel tempo, avendone la possibilità, perché si vive con leggerezza, con superficialità o nella frenesia di tutto quello che c'è da fare, quando poi si fa pulizia si rischia di trovare poco o niente, e lì diventa un bel problema, nel senso che quando si è trascurato il benessere, quello vero, quello essenziale, quello dell'essenza per tanto tempo, allora poi si rischia facendo pulizia di trovare il vuoto, che è quello che ha contraddistinto tante condizioni di malessere in epoca Covid, sicuramente fuori dal carcere. Forse dentro al carcere questa situazione, no? Questa necessità di andare all'essenziale era stata già anticipata dalla condizione di restrizione.
Un'ultima domanda, non ci si abitua mai, dicono almeno i volontari, gli operatori, al carcere, a entrare in carcere e anche a conoscere fino nei più piccoli particolari le sfumature, le vibrazioni, insomma, della realtà carcere. Ecco, per lei com'è ogni volta entrare qui dentro?
Per me ogni volta è una vita, è una scoperta. Io ho iniziato quasi casualmente tanti tanti anni fa e sono ancora qui e cerco, come dire, di comprendere, di conoscere, di fare mio che cosa può voler dire benessere in carcere, perché se è solo un mondo di sofferenza allora non ci si può entrare, non ci si può, bisogna fuggire. Dobbiamo capire in che modo anche in questo luogo le persone possono rimanere umane e possono vivere fino in fondo le loro giornate.
Noi la ringraziamo molto, professoressa.
Grazie a voi tutti.
E a presto, risentirci.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate, i nostri amici musicisti che suonano dentro quel carcere ci propongono The Milkman of Human Kindness di Billy Bragg, e dunque io a Bollate lascio il microfono. If you are lonely, I will call. If you are calling, I will send poetry. I love you. I'm the milkman of human kindness, only a little boy. If you're sleeping, I will wait. If your bed's wet, I will dry your tears. I love you, I'm the milkman of human kindness, only.
falling, I put up my hands. If you feel bitter, I'll understand. I love you, I'm the milkman of humankind. There's only a little point of my
Kindness. Ovviamente non era Billy Bragg, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate, che settimana dopo settimana ci testimoniano di quanto sia importante la musica in carcere. Pensate che una decina di anni fa il governo inglese vietò l'ingresso in carcere di strumenti musicali. Poco prima aveva vietato l'ingresso di libri. I detenuti non potevano ricevere libri dall'esterno del carcere, avrebbero dovuto conquistarsi questo privilegio, disse. Era un modo per dare loro un incentivo a comportarsi meglio. Strana tesi, no? Limitare la lettura, che è uno dei massimi strumenti di reintegrazione in società e di recupero relazionale, al fine di lavorare proprio per la risocializzazione. Non so come sia adesso la situazione, ma Billy Bragg è stato in prima linea contro l'assurdo divieto d'ingresso degli strumenti musicali con la sua campagna Jail Guitar Doors. Il nome della campagna viene dal titolo della canzone dei Clash. Nel 2007, racconta Billy Bragg, stava ragionando su cosa fare per commemorare il quinto anniversario della morte di Joe Strummer, leader dei Clash. Voleva fare qualcosa di utile. In quel periodo gli arriva una richiesta da una prigione inglese dove era stata messa su una improvvisata scuola di chitarra come valido percorso di reintegrazione. Mancavano però gli strumenti e si erano rivolti a lui. E Billy Bragg capisce subito, dalla sua propria esperienza di musicista, che la musica può davvero aiutare l'elaborazione dei problemi e mette in piedi questa campagna che intitola I Clash, volta a raccogliere fondi per comprare chitarre da donare alle prigioni.
Una campagna a cui aderì subito Mick Jones, il chitarrista dei Clash. Una campagna che poi si allargò agli Stati Uniti d'America grazie a Wayne Kramer, chitarrista del gruppo MC5, che purtroppo ci ha lasciati per una malattia.
Ci ha lasciati purtroppo, sì, pochi mesi fa, lo scorso febbraio. Arriva adesso un grande amico di Jailhouse Rock che settimana dopo settimana ci racconta la pena dell'ergastolo e il carcere, a Carmelo Musumeci con la sua rubrica L'ergastolano.
Punire non è sempre utile e giusto. Spesso lo si fa solo per cavalcare la paura della gente. Le pene non devono essere una vendetta che lo Stato attua per conto della vittima. Cito una frase di Oscar Wilde. Nel carcere dove ero rinchiuso, allora ero unicamente il numero e la lettera di una piccola cella, in un interminabile corridoio, uno dei mille numeri senza vita, una delle mille vite senza vita.
L'ergastolano, Carmelo Musumeci.
Nel 1986 esce un album di Billy Bragg, più complesso dei precedenti, un album molto apprezzato anche da me, l'ho ascoltato centinaia di volte, Talking with the Taxman About Poetry. Il titolo riprende il poeta Majakovskij. Questa è una canzone a suo modo romantica. Celebro il mio amore per te con una pinta di birra e un tatuaggio nuovo. Ogni donna vorrebbe sentirselo dire. Billy Bragg, Greetings to the New Brunette.
Shirley, it's quite exciting to be sleeping here in this room. Shirley, you're my reason to get out of bed before noon. Shirley, you know when we sat out on the fire escape talking. Shirley, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we're in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Surely, sexy politics has led me all over my room. Surely, we're joined in the ideological cuddle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cemented well. Empty our glasses. How I love those evening classes. Surely you really know how to make a young man angry. Surely can we get through the night without mentioning family? The people from your church agree. Trying the handles and parked cars. Oops, there goes another year. Oops, there goes another pint of beer.
The New Brunette, ancora con Billy Bragg in questa puntata di Jailhouse Rock. Entriamo in carcere nuovamente, lo facciamo nel carcere di Rebibbia Nuovo Complesso con un podcast che la nostra redazione ha preparato in vista della pubblicazione del rapporto annuale di Antigone che è venuto ormai qualche settimana fa. Rebibbia si racconta, settimana dopo settimana ve lo vogliamo fare ascoltare. Il podcast è curato da Federica De Logo e Stefano Bocconetti che coordinano la redazione di Rebibbia, il carcere visto da dentro. Questa prima puntata è molto generale. Che cos'è il carcere? Lasciamo a Rebibbia il microfono.
Il mondo del carcere è un mondo spesso sconosciuto. Allora abbiamo scelto di provare a raccontarlo attraverso le voci e la prospettiva di chi lo vive ogni giorno. La redazione di Jailhouse Rock, composta dai detenuti di Rebibbia Nuovo Complesso. Loro sono Stefano, Fabio, Stefano, Mauro e Sebastiano. Hanno storie diverse, c'è chi è qua da tanti anni e chi è arrivato da pochi mesi. In questa puntata abbiamo chiesto loro di partire dall'inizio per rispondere alla domanda: che cos'è il carcere?
Sono Fabio Falvo, sono da un ventennio qui a Rebibbia e sono in queste case di sofferenza legali. Io il carcere lo racconterei come un luogo non luogo, un luogo di privazioni, un luogo di diritti negati, un luogo che nasce soltanto per la privazione della libertà. Ma qua alla privazione della libertà ci sono tutte le altre privazioni, annesse e connesse.
Sono Stefano, sono uno dei, tra virgolette, nuovi reclusi. Mi trovo qui da 3 mesi, ho una lunga pena davanti e mi trovo nel reparto G8 di Rebibbia. Il carcere è quel luogo dalla quale vieni allontanato dalle medicine principali per permetterti una buona vita. Vieni allontanato dagli affetti familiari, dagli affetti amorosi, dagli affetti delle amicizie, da quella che è la tua vita quotidiana, per un errore che può essere stato commesso o meno. Vieni lanciato in una nuova realtà dove prima ti abitui e meglio stai. Solitamente è un ambiente che ti allontana e ti distrugge. Distrugge tutto il nucleo familiare che ti circonda. Nella sfortuna di essere un carcerato bisogna avere la fortuna di avere delle buone radici di amore fuori.
Lui è Mauro, detenuto a Rebibbia da oltre 10 anni.
È una sofferenza, è un posto degradante dove vivi in celle che neanche i topi ci vivrebbero. Piccole, rovinate, non c'è un posto dove cucinare, difatti si cucina nei bagni. Cioè è una cosa allucinante il carcere. E allora mi domando, perché rimaniamo attaccati a questo tipo di carcere dove devi essere oppresso, chiuso, non ti puoi muovere, non puoi fare?
E infine abbiamo chiesto a Stefano.
Il carcere è un luogo che non dovrebbe esistere, perché uccide piano piano le persone, sinceramente. Anche fisicamente, però li uccide internamente e mentalmente pure. Poi a volte, scherzando, dico che sembra uno zoo, perché ci sono, vedete, i 1000 volti delle persone. Questo è il carcere.
Era la prima puntata del podcast Rebibbia si racconta, realizzato dai detenuti della redazione del GRC di Jailhouse Rock. Oggi naturalmente non abbiamo potuto dare conto dell'intera produzione musicale di Billy Bragg, ricordiamo l'album Workers Playtime, uscito nel settembre del 1988, che è stato prodotto da Joe Boyd, colui che tra gli altri ha lanciato Nick Drake e ha prodotto il primo singolo dei Pink Floyd. Ricordiamo inoltre con grande affetto l'album dal titolo The International, l'internazionale, il famosissimo inno dei lavoratori che Billy Bragg ripropone nel 1990. Ricordiamo le liriche musicate di Woody Guthrie. Nel 2006 è uscita l'opera Omnia di Billy Bragg in 2 volumi per un totale di 15 CD, la produzione è continuata, l'ultimo album in studio è datato 2021, c'è poi una compilation del 2023.
Il pezzo che ci ascoltiamo adesso è tratto da un disco bellissimo. Il titolo dell'album è Don't Try This at Home. È un album doppio che Billy Bragg pubblica nel 91. Questa canzone è ispirata alla fotografa statunitense Cindy Sherman. Billy Bragg, Cindy of a Thousand Lives. Town.
Billy Bragg, Cindy of a Thousand Lives. Abbiamo prima parlato, accennato alle elezioni in Inghilterra e alla vittoria dei laburisti in moltissimi comuni, compreso ovviamente quello di Londra. Ci auspichiamo che sulle politiche migratorie e anche sulle politiche penitenziarie, dopo la caduta, che immaginiamo e speriamo sarà a breve, del governo Sunak, le sue politiche quasi di esternalizzazione dei migranti verso l'Africa, politiche, dobbiamo dirlo, indegne, speriamo che il Labour Party di oggi non sia però come il Labour Party ai tempi di Tony Blair.
E abbiamo tempo per un ultimo brano da ascoltare insieme. Facciamo un salto in avanti nel tempo e lo prendiamo dall'album Mr. Love and Justice del 2008. Ci salutiamo su questa canzone, I Keep Faith.
If you want to make the weather, then you have to take the blame. If sometimes dark clouds fill the sky and it starts to rain, folks complain. And though you'll hate me till to run and hide, listen to your heart and you'll find me.
Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato a Billy Bragg. Durante la settimana potete ascoltare in podcast le puntate che vi siete persi attraverso il sito www.jailhouserock.it. Ci trovate anche su Facebook, su Instagram e su X. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché a volte in prigione capita anche di venire suonati. Noi ci risentiamo tra una settimana, l'augurio a tutti è di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.
Party in a county jail. Prison hours down there began to